Sto leggendo delle biografie su Spurgeon e ho scoperto delle bellissime cose. Nel 1887 è stato coinvolto, è stato protagonista di una profonda diatriba in tutta l'Inghilterra, che è nota ai posteri come la diatriba chiamata Controversia sul declino. Nel giro di qualche mese lo ha portato ad uscire dal movimento dell'Unione Battista Inglese. Che cosa stava succedendo? Molte chiese stavano abbracciando il cosiddetto modernismo, ossia quel nuovo pensiero che suggeriva, che spingeva le chiese a abbassare gli standard della predicazione del Vangelo per fare in modo di arrivare a più persone possibili. Era il caso di smetterla di avere certi toni, di usare certi termini per avvicinarsi alle persone, perché alcuni termini avrebbero allontanato le persone, stavano allontanando le persone, perciò non bisognava più parlare di credere, ma di andare a Cristo, non bisognava più parlare di peccato, ma di difetti, cose di questo tipo. Ovviamente questa questione fece rabbrividire Spurgeon, e non è stato a guardare, e contro queste affermazioni ha scritto una serie di articoli in una rivista di cui era editore, che in italiano è La Spada e la Cazzuola. E lui ha esortato le chiese e i pastori a tornare a predicare veramente il Vangelo. In uno di questi articoli ha scritto queste parole: dove il Vangelo è predicato pienamente e potentemente, e dove lo Spirito Santo discende dal cielo, le nostre chiese non solo rafforzano i propri convertiti, ma ne fanno di nuovi. Però quando ciò che costituisce la loro forza viene a mancare, dove cioè il Vangelo è adombrato, tutto diviene mera forma e finzione. Per questo il nostro cuore è dolorosamente oppresso. E visto l'andazzo che stava andando avanti, che alcune chiese stavano prendendo, in un'altra occasione ha detto queste parole: verrà un momento in cui invece di avere pastori che danno da mangiare alle pecore, la chiesa avrà dei clown che intratterranno le capre. Aveva un'eloquenza particolare, Spurgeon. E poi sono seguiti altri articoli e altre predicazioni che lui ha fatto che hanno sollevato un gran polverone in tutta Londra. Tutti parlavano di questo nelle chiese. Ed è inutile dire che Spurgeon non fu ascoltato. Il predicatore più famoso, più stimato del momento dell'Unione Battista Inglese, è stato criticato aspramente ed è stato quasi emarginato fino a quando lui, dopo qualche mese, ha dato le dimissioni dal movimento. Ed è inutile dire che i timori di Spurgeon fossero fondati, perché nell'assistere al declino della predicazione stava assistendo al declino della Chiesa. Tant'è vero che dopo 140 anni la Chiesa in Inghilterra è molto lontana dall'essere quello che era 140 anni fa, ai tempi di Spurgeon. Dobbiamo dire che questa controversia non è finita, è ancora presente ai giorni nostri. C'è ancora in tutto il mondo, nelle Chiese, c'è ancora un grande dibattito che pende sempre di più verso un cambiamento del messaggio da predicare. Ci sono molte voci che ci dicono di diluire il Vangelo per renderlo più appetibile, di arrotondare i bordi, altrimenti sono troppo spigolosi. Forse è solo una scelta mascherata, non è esplicita, però i fatti stanno portando in quella direzione. Si cambiano le parole, come dicevo prima, non si usa più il termine peccato, ma debolezze, non più il termine pentimento, dispiacere, non più il termine credere, vai a Cristo, cose di questo tipo. E si suggerisce ancora di fare serate di intrattenimento piuttosto che serate dove si predica il Vangelo. Ancora oggi c'è una parte della Chiesa che chiede di diventare più accessibili a scapito di una vera predicazione del Vangelo. Ho letto in un libro che parla di questo argomento, c'è un capitolo che ha questo titolo: Messaggi diversi per tempi diversi. L'autore, che è un grande pastore di una grande chiesa americana, fa queste affermazioni. Vi siete mai soffermati a leggere i sermoni di alcuni grandi predicatori del XIX secolo? Se lo avete fatto, avrete probabilmente notato come il modo in cui predicavano e il pulpito al quale si rivolgevano erano piuttosto diversi da quelli a cui siamo abituati oggi. E proprio a causa di queste differenze che non sono d'accordo con chi ritiene che quei messaggi possano andare bene anche per il nostro tempo. L'uomo contemporaneo è fragile e profondamente ferito. Sì, servono messaggi diversi per tempi diversi. È proprio così? Così stanno le cose? Cosa ne pensate voi? Qual è la vostra opinione a riguardo? Quale Vangelo, Vangelo sarà veramente attrattivo per le persone che non conoscono il Signore? Quale Vangelo sarà veramente efficace? Prima di Spurgeon, l'Apostolo Paolo aveva un grandissimo timore, era preoccupato che il Vangelo potesse essere anacquato. Lui ha scritto ai Galati, Galati 1, queste parole: «Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema». E la mia intenzione di oggi è dimostrare che il Vangelo è sempre lo stesso, non può, non deve essere cambiato, a meno che non vogliamo distruggerlo. E lo farò presentandovi l'esempio per eccellenza, Gesù. Vedremo come lui ha predicato il Vangelo. Venite con me in Marco capitolo 1. Marco capitolo 1, versetto 14. Vedremo questa mattina il messaggio del Re. Questo è il titolo di questo sermone, il messaggio del Re. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo». Ecco il messaggio del Vangelo. Gesù, il vero Re che doveva venire nel mondo, ha predicato questo messaggio ed è lo stesso messaggio che noi dobbiamo predicare oggi. E se ricordate il capitolo 1 di Marco, l'Evangelista ha introdotto Gesù parlando della sua grandezza, descrivendo il suo ultimo profeta, il suo araldo, Giovanni Battista. Un re che doveva venire a quei tempi mandava avanti un araldo che annunciava la sua venuta, così era venuto per Gesù, aveva mandato Giovanni Battista. E adesso, versetto 14, Marco ci sta dicendo che il re è venuto e parla del suo regno dichiarando che è vicino e poi si concentra sul messaggio del re. Prima di entrare nel dettaglio della predicazione di Gesù e di confrontarci con essa, guardiamo alcuni dettagli che Marco ci dà. Allora inizia dicendo che Gesù si recò in Galilea dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione. Allora dal battesimo di Gesù che abbiamo visto a questo momento sono passati circa 6 mesi. Giovanni stava predicando il messaggio di ravvedimento gridando: «Ricordate, razza di vipere, convertitevi e sfuggite all'ira di Dio». E adesso è stato incarcerato e sappiamo che da lì a poco, circa 6 mesi, gli verrà tagliata la testa. Fin quando Giovanni ha avuto un ministero pubblico, Gesù non è stato in Galilea, dove si trovava lui, e dove si trovava Gesù. Nei versetti precedenti Marco ci dice soltanto che è stato 40 giorni nel deserto, ma dove è stato in quei 6 mesi? Ce lo dicono gli altri Vangeli, in particolare Giovanni. In questi 6 mesi sono successe alcune cose in Giudea, che si trova a sud di Israele, Galilea a nord di Israele, Giudea a sud di Israele. In Giudea sono successe alcune cose, dove c'è Gerusalemme. In Giudea Gesù ha chiamato i discepoli, ha partecipato alle nozze di Cana, ha cambiato l'acqua in vino, ha pulito il Tempio e ha incontrato Nicodemo di notte e adesso Giovanni è stato imprigionato in Galilea e così Gesù va in Galilea. Ed è proprio in questo viaggio da sud a nord, Giudea, Galilea, in mezzo c'è la Samaria, che a Sicar incontra la donna samaritana e a tu per tu gli spiega chi è e questa donna va a Cristo. E finora tutte queste cose fanno parte del ministero privato di Gesù, ma adesso arriva in Galilea e il suo ministero diventa pubblico. Con Capernaum, Galilea sarà la base del ministero di Gesù. Andrà ancora a Gerusalemme, certamente, però il suo ministero per la maggior parte si è svolto in Galilea. Non sarà nella capitale, ma sarà a nord, nel villaggio dei pescatori. Così inizia lì il suo ministero. Tanti dei sermoni predicati da Gesù sono in Galilea. Lì inizia e anche lì finisce. Vi ricordate cosa dice Gesù ai discepoli dopo la risurrezione? Di andarlo a incontrare dove? In Galilea. Giudea trova opposizione, legalismo, infedeltà, tradimento, malvagità, e in Galilea trova apertura, ricettività, orecchie per udire, folle che lo seguono, conversioni. Sul Mar di Galilea, che in realtà è un lago, insegnerà dalle barche, vi ricordate? E lì accadranno tanti, tanti miracoli che, se Dio vuole, vedremo prossimamente, che hanno segnato il suo ministero. Così, questo è il punto, la notizia che Marco ci fornisce, quasi di passaggio qui, è molto significativa. Il re non è andato a Gerusalemme, dove tutti aspettavano che arrivasse il Messia, ma è andato in Galilea, l'ultimo posto dove qualcuno mai si sarebbe aspettato il Messia arrivare e dove si sarebbe aspettato che sarebbe iniziato il ministero. Eppure è lì che Gesù va, è lì che Gesù inizia, e non è un caso, è una scelta che lui fa, e quello che sto per dire è importante perché ha a che fare con il suo messaggio. In che senso? Gesù è andato a prendere il testimone di Giovanni Battista, suo cugino, nonché suo araldo, e inizia a predicare lo stesso messaggio nella stessa regione in cui Giovanni è finito in prigione e poi è stato ucciso, e lo stesso destino sarà riservato al re. Che debutto di Gesù! Ve lo sto dimostrando, non lo state vedendo, è lo stesso messaggio che dobbiamo predicare. Giovanni, Gesù, e noi dobbiamo predicare lo stesso messaggio, la Chiesa. Osserviamo ancora qualcosa riguardo Gesù. Marco dice che si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Non so cosa avete sentito riguardo Gesù fino adesso, ma le persone intorno hanno uno strano concetto su chi Gesù sia. Molti pensano che lui sia una specie di santone che cambiava il tempo a piacimento, che faceva un sacco di miracoli, ma quello che ci sta dicendo Marco e tutti i Vangeli è che prima di tutto Gesù era un predicatore, e che tutto il resto era una conferma per il suo messaggio. Certo, lui ha fatto miracoli come nessun altro, certo, lui ha cambiato anche il meteo, ma lui è venuto per predicare. La sua priorità era predicare il Vangelo. Guardate il versetto 37 del capitolo 1 di Marco, lo vedremo prossimamente, succede qualcosa di incredibile, tante guarigioni, e le persone lo cercavano, e i discepoli erano preoccupati perché non trovavano Gesù, e dissero a un certo punto: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, io sono venuto. Tutti lo cercavano per i miracoli e lui si spostava per predicare. Quante volte abbiamo letto nei Vangeli e Gesù predicava, e Gesù insegnava, e disse loro, e disse questo, e insegnava, e prese a insegnare continuamente. Un giorno, se vi ricordate, Gesù ha fatto una domanda ai suoi discepoli: non volete andarvene via anche voi? Che cosa ha risposto Pietro per nome dei discepoli? Dove ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Mi sorprende tanto, non dovrebbe. Non ha risposto: dove andremo noi? Solo tu fai miracoli, solo tu ci dai pane, solo tu ci dai dei viveri. Il motivo per cui stavano attaccati a Gesù era che avevano ascoltato le sue parole, la sua predicazione, erano attratti da quello che lui diceva. Infatti uno dei titoli per Gesù è la parola. Gesù ha predicato il Vangelo di Dio continuamente, per questo lui è venuto. Qualcuno ha detto questo: Dio aveva solo un figlio e lo fece essere un predicatore. Cosa fai della tua vita? Come spendi la tua vita? Come impieghi le tue giornate? Qual è la tua attività principale? Muratore? Pensionato? Impiegato? Ferroviere? Aggiungi tutte le professioni che vuoi. Beh, se vuoi essere simile a Gesù, dovresti condividere il Vangelo. Niente più importante di questo, niente dovrebbe allontanarci da questo pensiero in questa vita, da questa priorità. Voglio predicare il Vangelo. Ci sono delle persone che si stupiscono perché in verità diamo così tanta importanza alla centralità della predicazione rispetto a tutto il resto. Si domandano il motivo per cui abbiamo degli incontri in casa dove invitiamo non credenti e condividiamo il Vangelo. Ma io dico: non c'è niente di strano, non stiamo facendo altro che fare quello che Gesù ha fatto. Gesù aveva questa priorità, predicare il Vangelo. Questa deve essere la nostra priorità. E io credo che la Chiesa moderna debba tornare a una predicazione biblica e perseverante del Vangelo, una predicazione autentica, perché si è troppo allontanata dagli standard di Dio. Facciamo attenzione, preserviamo il pulpito, predichiamo il Vangelo e facciamolo in modo fedele. E adesso finalmente arriviamo al messaggio del re. Cosa predicava Gesù? E vedremo insieme tre elementi che sono tre elementi essenziali del Vangelo. In altre parole, lo metto in questo modo: se tu vuoi veramente ascoltare il Vangelo, se tu vuoi veramente predicare il Vangelo, questi tre elementi devono esserci necessariamente, altrimenti non possiamo parlare di vero Vangelo. Mettiamolo in un altro modo. Se non vogliamo annacquare il Vangelo, questi tre elementi sono essenziali. Se non vogliamo passare a un altro Vangelo, allora dobbiamo conoscere questi tre elementi, proclamarli in ogni modo possibile. Lo dico in un altro modo. Se Gesù ha predicato in questo modo il Vangelo, allora anche noi dobbiamo farlo. Primo elemento del vero messaggio del Vangelo è il fatto. Il fatto. Termine Vangelo significa buona notizia. Qual è la buona notizia che Gesù è venuto a predicare? È la stessa buona notizia che aveva predicato Giovanni Battista fino a quel momento. Qual è? La vediamo nella frase successiva, versetto 15. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ecco il fatto. Ecco il fatto. Ecco la buona notizia. È giunto il tempo. Il tempo è finalmente arrivato. La buona notizia è che è giunta l'ora dell'arrivo in questo mondo del Messia, del Salvatore. Quel momento epocale, quel punto fermo della storia che doveva arrivare, l'ora più significativa della storia dell'umanità è avvenuta. Gesù è venuto su questa terra. Gesù si è incarnato. Il Vangelo parte da questo, l'inizio del Vangelo. Galati 4, versetto 4. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Gesù è venuto su questa terra. Nella sua prima predicazione pubblica, Gesù ha deciso di predicare la buona notizia, che significa affermare: sono qui, io sono quello che doveva venire, è la mia ora, è il mio tempo. Tutto quello che l'Antico Testamento ha indicato su colui che doveva venire si è realizzato proprio ora. Io sono qui, il re è qui, il re sono io. Questo significa che il regno di Dio è arrivato fino a voi. Lo sapevi questo? Sapevi questa grande notizia che Gesù è venuto? Il tempo giunse, il Figlio di Dio lasciò la gloria del cielo per farsi uomo e abitare un tempo tra noi pieno di grazia e di verità. Il Dio eterno si è incarnato per diventare un uomo e vivere quella vita perfetta che noi non potevamo vivere, soddisfare la legge di Dio. E poi fra gli insulti, fra gli sputi della gente, è andato a soffrire ed è andato a morire sulla croce per i nostri peccati, per i peccatori. E dopo 3 giorni ha vinto la morte ed è risorto corporalmente per il perdono dei peccati. E poi è sceso al cielo, dal quale presto tornerà per stabilire il suo regno. Il fatto, il re è venuto. Il regno di Dio è giunto fino a noi. Regno di Dio, questa frase ha creato qualche difficoltà in qualcuno, proprio la questione del regno, e vorrei aprire una parentesi, e poi torneremo di nuovo al messaggio del Vangelo, una parentesi sul regno. In che modo dobbiamo intendere il regno? Direi in 3 dimensioni. Prima di tutto un regno spirituale. La prima volta che Gesù è venuto, il regno era qui perché il suo re era presente. Per dire in altre parole, Cristo era la presenza del regno. Il regno di Dio è vicino, questo dice Gesù. In originale l'accento è posto sul verbo che è tradotto in italiano con è vicino e corrisponde a una forma verbale che indica che un'azione è iniziata e sta andando avanti nel tempo. Luca 17, versetto 20, Gesù viene interrogato dai farisei su quando sarebbe arrivato il regno di Dio e Gesù ha risposto in questo modo: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, dice lui, il regno di Dio è in mezzo a voi. Così Gesù, il re, stabilisce il suo regno spirituale nei cuori di tutti coloro nel mondo che credono in lui. Colossesi capitolo 1, l'Apostolo Paolo lo mette in un altro modo, in relazione al potere del Re verso di noi credenti. Dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Nota il tempo del verbo, è al passato, è già avvenuto. Quando? Quando ci ha salvati. Così c'è una dimensione presente del regno che è applicabile ai tempi di Gesù e anche a noi, è quello che i teologi chiamano il già e non ancora. Il suo regno è già presente, ma non ancora. È adesso invisibile, ma diventerà visibile. Sta succedendo adesso. Gesù è il re di coloro che gli appartengono. La domanda implicita è il tuo re? Tu gli appartieni? Seconda dimensione del regno è un regno fisico millenniale. Allora, in futuro ci sarà un regno terreno che secondo Apocalisse capitolo 20 durerà 1000 anni, è un regno vicariale o mediatoriale. In altre parole, Dio regnerà per mezzo del suo vicario, Gesù Cristo. Perché dovremmo credere che sarà un regno che durerà letteralmente 1000 anni, quando sappiamo che Apocalisse è un libro che usa spesso dei simbolismi o delle allegorie? La mia risposta è che non è così per i numeri. Capitoli da 1 a 3 di Apocalisse ci sono 7 candelabri, che sono 7 chiese, che sono realmente 7. Poi ci sono 7 sigilli, 7 trombe, 7 coppe, 7 angeli che trasportano queste coppe, che sono realmente 7 giudizi divini sull'umanità. Poi ci sono 144.000 ebrei che si convertiranno durante la tribolazione, 12.000 per ogni tribù di Israele. Sono realmente 12.000 persone, non un numero indefinito, non uno in più, non uno in meno, parentesi, grande dimostrazione della sovranità di Dio sulla salvezza, 12.000 esatti. E poi ci sono 2 testimoni, non è un numero indefinito per indicare alcune persone mandate da Dio, ma sono esattamente 2 persone, 2 saranno uccisi, 2 saranno lasciati sulla piazza di Gerusalemme per essere visti e 2 torneranno in vita. Quando Apocalisse non vuole definire i suoi numeri, lo fa, per esempio, affermando che nel cielo ci saranno miriadi e miriadi di persone. Così quando arriviamo a Apocalisse 20, è scritto che il regno durerà 1000 anni. E sono 1000, letteralmente. Guardate versetto 4 di Apocalisse 20 con me. Poi vidi dei troni. A quelli che vi misero seduti fu dato di giudicare e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Gesù e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Fa riferimento Apocalisse qui a quello che è avvenuto durante la tribolazione, ai martiri uccisi in quel tempo. E dopo che la tribolazione passerà, Gesù tornerà fisicamente su questa terra e i redenti regneranno con lui 1000 anni. Più avanti, versetto 6, Apocalisse 20, è scritto un'altra volta che i redenti saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Che tipo di regno sarà quello? Sarà il regno in cui tutte le promesse dell'Antico Testamento che dovevano essere adempiute riguardo la giustizia, riguardo la salvezza, giungeranno a compimento. Gesù regnerà a Gerusalemme e governerà il mondo per 1000 anni. E dato che c'è tante opinioni diverse su questo regno fisico, vorrei approfondirlo ulteriormente e vorrei darvi altre dimostrazioni. Prima cosa, vorrei dire che questa era la dottrina abbracciata dalla Chiesa primitiva dei primi 3 secoli, dai padri della Chiesa, Papia, Ireneo, Tertulliano, Giustino Martire, Ippolito, Lattanzio, padri della Chiesa a cui dobbiamo tantissimo riguardo alla preservazione della teologia, per esempio la natura umana e la natura divina di Gesù Cristo, l'hanno difesa e grazie a loro. Secondo, vorrei tornare alle scritture per dare altre conferme. Vi ricordate la parabola dei talenti? Si trova in Matteo 25. Allora, Matteo 24, Matteo 25 sono un contesto, sono calati nel contesto degli avvenimenti futuri. Gesù annuncia che il tempio di Gerusalemme sarà distrutto e i discepoli fanno una domanda, capitolo 24 di Matteo, dici, sentite queste parole, Quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Matteo 24 e 25 sono la risposta di Gesù a questa domanda. E Gesù racconta questa parabola in cui c'è un padrone che ha dato a 3 individui dei talenti, uno al primo, vi ricordate, 2 al secondo, 5 al terzo, e tutti tranne il primo, che l'ha sotterrato, hanno fatto fruttare quei talenti. Come si conclude questa parabola, che ha lo scopo di insegnare riguardo alla ricompensa, alla fedeltà? Matteo 25, 23, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Quando succederà? Quando questa fedeltà che sta insegnando Gesù presente sarà premiata nel futuro? Quando verrà costituito su molte cose? Matteo 24, 25, questo contesto, seguendo la linea cronologica che viene fatta, io credo nel millennio. E questa idea viene confermata o chiarita, se vogliamo, in Luca 19, nel quale troviamo un'altra parabola simile a questa di Matteo, e Gesù sta dando lo stesso insegnamento, la parabola delle 10.000, vi ricordate? A differenza di Matteo, qui è esplicitato che si sta parlando del regno futuro di Dio, perché ecco come Luca introduce questa parabola. Capitolo 19 di Luca, versetto 11, se volete leggerlo con me. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, notate, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi, cioè i discepoli, credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Gesù lo ha detto che si era manifestato, il regno era presente, il regno spirituale. Ma il punto di Gesù è parlare dell'altra sfera del regno, non quello spirituale. Qual è il contesto qui? Regno futuro di Dio. Gli apostoli sapevano che il regno di Dio si sarebbe manifestato, ma non era chiara la cronologia nella loro mente. Per i discepoli Gesù sarebbe diventato re a Gerusalemme in quel momento, e Gesù vuole correggere questo pensiero sbagliato dei discepoli, e così racconta questa parabola per spiegare che avverrà in un tempo futuro. Non nega il regno fisico, ma spiega che sarà in un'epoca futura. Ed ecco il contenuto della parabola, e notate l'intelligenza sopraffina di Gesù. L'uomo nobile, poteva fare qualsiasi esempio, ma dice l'uomo nobile, parte per ricevere l'investitura del suo regno. Sta applicando quella domanda, sta facendo un esempio riguardo a quella domanda. E nel frattempo chiama 3 servi, ai quali dà una mina, che è una moneta, una mina ciascuno, non è una bomba. E al suo rientro incontra i servi, il primo ha fatto fruttare la mina, e adesso ne ha 10, il secondo ne ha 5, il terzo invece la sotterra come nell'altra parabola, ha solo quella. La parabola finisce con queste parole che Gesù rivolge ai servi fedeli, versetto 17. Il re disse, adesso è il re, va bene, buono servo buono, perché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Quando avverrà questo? Quando la fedeltà presente sarà premiata in futuro? Quando colui che è stato fedele nelle cose minime sarà costituito su 10 città? Quando Gesù governerà questo mondo fisico da Gerusalemme, il suo regno che durerà 1000 anni. C'è un aspetto futuro del regno di Dio che, secondo la Chiesa primitiva, basandosi su Apocalisse 20, sarà di 1000 anni. Ecco perché Gesù ha invitato a imparare a pregare in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. E poi dice: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ora nel cielo tutto è sottomesso a Dio, ma sta arrivando il momento in cui anche sulla terra il regno di Dio si insedierà e Gesù governerà con il suo scettro. E poi c'è una terza dimensione, più brevemente, del regno, ed è il regno eterno. L'ultima dimensione di questo regno è che è un regno che durerà per sempre nei nuovi cieli e nuova terra. Ci sarà una nuova creazione, sapevate questo? In cui Dio regnerà nei secoli dei secoli. Quando accadrà questo? Dopo il millennio. C'è un passo della Bibbia che ne parla di questo passaggio dal regno millenniale al regno eterno? Sì. Prima Corinzi, capitolo 15, l'Apostolo Paolo, versetto 24, dice queste parole. Poi verrà la fine, quando Cristo consegnerà il regno. Quale regno? Quale regno? Il regno millenniale. Nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza, perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Apocalisse 22 ci dà uno stralcio di come sarà quel regno meraviglioso. Non ci sarà il sole perché l'agnello e Dio illumineranno. Sarà bellissimo. Chiusa la parentesi sul regno. Così Gesù ha iniziato a predicare il suo ministero pubblico, ha predicato il suo primo messaggio proclamando il fatto meraviglioso che lui è il re e che doveva venire, e questo re è giunto fino a loro. Che messaggio meraviglioso questo. Noi non potevamo arrivare a Dio, Dio è venuto fino a noi. Il re eterno che regnerà nei secoli dei secoli è intervenuto nella storia, ha abitato un tempo fra di noi. Il re che possedeva tutto ha lasciato la gloria, gli onori del cielo per cercare e salvare quello che è perduto. Messaggio straordinario. Ci vengano a dire di non predicarlo. Ci vengono a dire che è un messaggio superato. Noi continueremo a proclamarlo. È bellissimo. Noi non ci stancheremo mai di predicare che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non ci stancheremo mai di predicare che Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. Prese forma di servo, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. C'è stato un giorno in questo mondo in cui il re si è fatto conoscere ed è diventato servo degli altri. Quando Gesù ha iniziato a predicare, il Vangelo ha iniziato da questo punto, perché questo, dice Marco, è l'inizio del Vangelo. Come si entra in questo regno? Questa domanda ci porta ai prossimi due elementi del vero Vangelo. Se vuoi predicare il Vangelo, allora il tuo messaggio deve contenere il prossimo elemento. Gesù prosegue, versetto 15, pentitevi e credete al Vangelo. Il secondo elemento del vero Vangelo è il ravvedimento, il pentimento. Sapete, è un termine molto forte nella Bibbia questo. Significa letteralmente voltarsi e andare nella direzione opposta. Significa non solo cambiare strada, ma fai completamente una inversione a U, vai nell'altra direzione, vai verso il re, vai verso Gesù, allontanati dai tuoi peccati per i quali Gesù è morto e adesso segui lui. Sapete, il pentimento è l'elemento distintivo del vero Vangelo. Molte persone predicano un Vangelo annacquato per non risultare offensivi, ma questo messaggio non può essere cambiato. Il messaggio del Vangelo include il pentimento, il ravvedimento. Quel messaggio che nessuno vuole più ascoltare, che sempre meno persone vogliono predicare. Dio ti ama, ha un meraviglioso piano per la tua vita, questo si sente dire. Se tu vai a Gesù, allora finalmente cambierà tutto. Finalmente avrai bisogno, avrai soddisfatti i bisogni della tua famiglia, il tuo matrimonio si aggiusterà, sistemerà tutti i tuoi problemi. Gesù ti ama, lui è morto sulla croce per te, per favore, vorresti credere in lui? Lui ti aspetta con le braccia aperte. Cosa non va in questo tipo di evangelizzazione? Qual è la nota che stona? Tin, tin, tin. Ravvedimento. Ravvedimento. Non c'è traccia di pentimento. Giovanni Battista, Gesù, Pietro, tutti gli altri apostoli hanno detto un'altra cosa. Sai, voglio dirti una cosa. Tu sei nei guai. Sei nei guai davanti a Dio Santo. Faresti bene a pentirti subito. Perché sta arrivando il giudice, c'è solo un modo per salvarti dall'ira di Dio che sta per esplodere contro tutti i suoi nemici ed è la croce di Gesù. Vai a lui, perciò pentiti, ravvediti, cambia strada, fai inversione U, fallo subito. Giovanni l'aveva detto senza paura davanti ai farisei, voi siete razza di vipere. Chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? E Gesù era la risposta. Ha aggiunto, fate dei frutti degni del ravvedimento. Ravvedimento. Il vero ravvedimento del cuore non sono solo parole. Si vede un cambiamento esteriore di quello che è avvenuto nel tuo cuore. E io voglio supplicarti in nome di Dio questa mattina. Se tu non appartieni al regno, al Signore, se non fai parte di questo regno spirituale, ravvediti. Cambia strada, fai inversione, lascia il peccato per seguire il Salvatore che è morto per donarti la vita eterna e per il perdono dei peccati. Un giorno Gesù l'ha detto, in verità io vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. E ti domando, ma non lo vedi? Non vedi come sei schiavo del peccato? Non vedi come non riesci a liberartene? Non lo vuoi abbandonare? Non vuoi ravvederti? Non vuoi arrenderti al Signore? Stai trovando tutte le giustificazioni del caso per le tue decisioni? Tu vuoi tenere il piede in due scarpe? Vuoi avere le benedizioni del Vangelo senza pentimento? Non è possibile! Non si può! Non ti servirà nulla venire in chiesa tutte le settimane, non ti servirà nulla cercare di modificare il tuo comportamento esteriore. Se un pentimento profondo nel tuo cuore per amore di Gesù che è morto per te non avverrà. Così il messaggio di Gesù è radicale. Pentiti. Fai inversione U. Lascia il peccato e segui me. Troverai il perdono. Troverai grazia, troverai un Salvatore. E allora sì che la tua vita sarà inondata dall'amore di Gesù. Non c'è una cosa più bella di sapere questo, vero? Sapere che Dio non ci tratta più come dei nemici, ma come dei figli amati a motivo della croce di Cristo Gesù. E voglio fare una domanda a tutti i cristiani che sono qui seduti davanti a me. Chi può proclamare meglio di un cristiano il ravvedimento che porta al perdono dei peccati? Chi può incarnare meglio di noi la liberazione che abbiamo avuto in Gesù Cristo quando ci siamo ravveduti? Chi può celebrare meglio di noi la leggerezza di quel momento nel quale ci siamo pentiti e abbiamo ricevuto la vita eterna? Ecco il motivo per il quale il messaggio glorioso del Vangelo da predicare non è stato consegnato a degli angeli che non avevano bisogno di ravvedimento, ma dei peccatori che erano perduti, si sono ravveduti e sono stati perdonati. Siamo proprio noi a conoscere la grandezza, la bellezza del messaggio che dobbiamo predicare. Noi non possiamo eliminare il ravvedimento dal nostro messaggio, perché è il nostro messaggio, è la nostra storia, e non possiamo eliminarlo perché Gesù ha predicato. Così predicare il Vangelo significa prima di tutto predicare il fatto, poi predicare il ravvedimento. E c'è un terzo elemento, versetto 15, Gesù dice pentitevi e credete al Vangelo, la fede. Pentimento e fede vanno insieme, sono come due facce della stessa medaglia. Da un lato c'è il pentimento, dall'altro c'è la fede. Da una parte c'è un dietrofront, però non è per andare in una direzione casuale, è per andare verso Gesù. È per credere in Lui, è per abbracciare le verità spirituali che Gesù è venuto a predicare. Il pentimento è un cambiamento di orientamento non soltanto verso il peccato, ma anche verso Gesù Cristo. Allontanati dal tuo peccato, questo dice Gesù, e credi al Vangelo. E non è una fede mistica, nebulosa, astratta, confusa, sterile. Non è soltanto riconoscere l'esistenza di Dio o di Gesù, anche i demoni credono in questo senso e tremano anche, ma non sono salvati. Credere è affidarsi a una persona, alla sua opera, a Gesù Cristo. Avere fiducia esclusiva sulla natura divina e della sua persona e sulla opera della sua croce per il perdono dei peccati. Così quando ti penti e vai per fede a Gesù, allora finalmente il potere del peccato è spezzato, è vinto. Sapete, la Bibbia parla spesso del credere. Gesù è uno, forse ne ha parlato più di tutti. Lui stesso faceva delle domande alle persone che lo ascoltavano sul credere. Per esempio, una donna ha detto, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. E poi ha aggiunto, credi tu questo? E un altro uomo di nome Filippo ha detto queste parole. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? E poi risponde a questa domanda in questo modo. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. E aggiunge credetemi. Io sono nel Padre e il Padre in me. Gesù ha invitato le persone che lo ascoltavano a credere in Lui, a credere che proveniva dal Padre, a credere in chi Lui fosse, nell'opera che stava compiendo. L'Apostolo Paolo, in un racconto bellissimo di Atti degli Apostoli, quando una persona gli ha chiesto cosa devo fare per essere salvato, ha risposto: credi e sarai salvato. Così la questione sul credere, sulla fede, anche oggi qui, si ripropone in questo posto, in questo locale. Hai ascoltato del fatto che al tempo stabilito Gesù è venuto? Dio si è fatto uomo? Hai ascoltato che Gesù ti sta chiedendo di ravvederti dai tuoi peccati? E adesso hai ascoltato che Gesù ti sta dicendo che per essere salvato devi porre la tua fede in Lui. Non senti rimbombare queste parole nel tuo cuore, nelle tue orecchie? Credi tu questo? Credi tu questo? Credi tu questo? Credi tu questo? Il Vangelo non è solo una storia che va predicata, ascoltata, ma va anche creduta e va anche abbracciata con tutto il cuore. La mia domanda per voi è: credi tu questo? Tanti anni fa una giovane donna brasiliana ha iniziato a frequentare la chiesa in cui eravamo ed era arrivata in Italia senza conoscere nessuno, senza soldi, senza un posto dove stare. Perciò una famiglia credente della chiesa brasiliana di origine frequentava la nostra chiesa, l'ha vista per strada, ha parlato con questa persona e poi l'ha accolta in casa, non aveva nessuno. Così la domenica questa ragazza brasiliana ha cominciato a venire ai culti, non parlava una parola di italiano, non capiva niente, ma veniva perché la famiglia che l'aveva ospitata la portava in chiesa. Un po' per l'ostacolo della lingua, un po' per la timidezza, questa giovane non parlava mai, però una cosa si vedeva: la vita l'aveva già segnata, era triste, era spenta. Dopo un anno che ci frequentava, dopo il culto, una domenica abbiamo avuto un incontro di digiuno e di preghiera e questa famiglia brasiliana si è fermata e anche questa ragazza. Così, in un clima meraviglioso di preghiera, a un certo punto si è sentito un rumore strano. Tutti quanti ci siamo girati, erano dei singhiozzi. E dopo i singhiozzi sono diventati sempre più forti, era un pianto. E poi, dopo un po', il pianto ancora più forte è diventato un pianto a dirotto. E ci siamo fermati e abbiamo chiesto: che cosa c'è? Cosa sta succedendo? E questa ragazza brasiliana, con un filo di voce, timida, ha detto: voglio credere in Gesù. E abbiamo chiesto: credi che Gesù è venuto su questa terra a morire per i tuoi peccati? Io credo. Credi che Gesù è il tuo salvatore, se ti penti e vai a Lui? Io credo. E tutta la chiesa, in un clima meraviglioso, ha pregato e ha ascoltato la sua preghiera di confessione in cui chiedeva al Signore perdono per i suoi peccati. Un anno di predicazione in cui ha ascoltato il Vangelo e in un momento di preghiera lo Spirito ha illuminato il suo cuore e lei ha capito e lei ha creduto. Sono passati 20 anni e ancora cammina col Signore. Il Vangelo di Dio. Che bel messaggio potente. Ancora oggi nelle chiese c'è qualche folle che ci viene a dire che è convinto che non dobbiamo predicare il Vangelo, che anzi il Vangelo è l'ostacolo maggiore perché la gente si possa avvicinare a Dio. Non ha capito che l'unico messaggio che può avvicinarli è il Vangelo, è l'unico messaggio che può salvare, è l'unico messaggio che trasforma le vite, è l'unico messaggio che Gesù è venuto fin qui per predicare. E mentre qualche pazzo ci dirà ancora una volta questo, noi staremo fermi come Spurgeon. Non arretreremo di un millimetro. Dichiareremo che il Vangelo è superiore a tutto, che è la potenza di Dio. Sai qual è il modo per te per farlo migliore questa settimana? Vivi il Vangelo e condividilo con gli altri. Fallo anche mercoledì, nell'incontro che avremo in casa. Parla, racconta quello che Gesù ha fatto per te. Così quando entrerai nel cielo e vedrai tanti santi intorno a te, tu potrai sentire quelle parole meravigliose. Anch'io sono qui, grazie a te. Signore, grazie. Veniamo davanti a te, Signore. Voglio supplicarti ancora una volta di mettere in chi non ti appartiene ancora pentimento, fede, perché possa conoscere un grande Salvatore questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen.